Bene, cominciamo come di consueto, ci alziamo in piedi, propongo una preghiera per chi è credente, un momento di silenzio rispettoso per chi non lo è. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci sediamo. Inizierò questo incontro con una frase di Lewis, che mi è stata segnalata da un amico, e quando l'ho letta l'ho trovata letteralmente folgorante. È molto meno facile governare e controllare uomini che hanno dei veri amici, è più difficile per le buone autorità correggerli e per le cattive autorità corromperli. Da ciò deriva che se i nostri capi, con la forza o con la propaganda, a favore della socievolezza, oppure invadendo la sfera del privato e annullando le occasioni in cui si può usufruire del tempo libero, riuscissero mai a creare un mondo in cui tutti fossero compagni, ma non esistessero amici, essi avrebbero sì rimosso alcuni pericoli, ma ci avrebbero anche privati di qualcosa che costituisce forse la nostra unica salvaguardia contro il completo asservimento. La presenza degli amici come unica garanzia contro il completo asservimento. Questo testo è stato scritto nel 1960 e penso che sia di una profezia incredibile, perché descrive esattamente quello che sta succedendo ai nostri giorni. Le parole sono veramente importanti. Come non ricordare, come dimenticare la scena memorabile di Palombella Rossa in cui Nanni Moretti a un certo punto schiaffeggia la giornalista urlandole in faccia: come parla, come parla, le parole sono importanti. Amicizia. Il primo punto da cui vorrei partire è questo: la parola amicizia è una parola esausta, è una parola ridicolizzata, una parola melensa, svuotata, appiccicosa dal punto di vista semantico. Io vi inviterei a guardare, provate a fare un esperimento, provate a mettere su YouTube la parola amicizia. Vi cominceranno a comparire tutta una serie di cose, di immagini caramellose, zuccherose, banali, melense, cuoricini, disegni. Amicizia quindi come qualcosa di molto, molto debole, indebolito. Mi rendo conto che tutte volte che, l'esempio, la dimostrazione è questo, che tutte le volte che nomino la parola amicizia o amici, subito sento che devo dire qualcosa in più. tanto è stata svuotata di significato, come la parola amore del resto. Ma la parola amicizia è qualcosa di incredibile. Eppure parliamo di qualcosa di universale. Universale significa che accomuna ogni uomo di ogni latitudine, di ogni tempo, di ogni religione. È antichissima. Sempre Lewis. Per gli antichi l'amicizia era il più felice e il più completo degli affetti umani, coronamento della vita e scuola di virtù. Il mondo moderno, in confronto, la ignora. Ovviamente chiunque è disposto ad ammettere che un uomo, oltre che di una moglie e di una famiglia, ha bisogno anche di qualche amico. Ma il tono stesso di questa ammissione e il tipo di conoscenze che vengono poi definite come amicizie mostrano chiaramente che ciò a cui si fa riferimento ha ben poco a che vedere con la filia di Aristotele, che Aristotele classificava tra le virtù, o con quella amicizia sulla quale Cicerone scrisse un trattato. È un fattore del tutto marginale l'amicizia, non è la portata principale del banchetto della vita, ma semplicemente uno tra i tanti contorni. È qualcosa che serve a riempire i momenti vuoti del nostro tempo. Come siamo arrivati a questo punto? Si chiede Lewis. E qua siamo a 50 anni. Oggi questo è diventato incredibilmente vero. Profondamente profetico, Lewis, come tutti i grandi. Eppure l'amicizia è così necessaria che Aristotele disse: senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni. Ci rendiamo conto da questa frase che noi pensiamo un'altra cosa rispetto ad Aristotele. Dal punto di vista semantico del senso è una parola depauperata, impoverita totalmente. Può importarci poco degli uomini, ma abbiamo bisogno di un amico. Questo è un proverbio cinese. Abbiamo bisogno almeno di un amico. Può importarci poco di tutti gli altri uomini, ma almeno un amico ci vuole. Cultura cinese. L'amicizia è preziosa, è rara. Così preziosa che non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. È un proverbio arabo. Un amico fedele è una protezione potente. Chi lo trova, trova un tesoro. Questa è la parola di Dio, la Bibbia, il Siracide. Chi trova un amico, trova un tesoro, è la Bibbia. Forse non si sa, ma è così. Pensiamo, facciamo un salto nel tempo. Un libro bellissimo che parla dell'amicizia, uno scambio indimenticabile tra il piccolo principe e la volpe. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che cosa bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti sederai un po' lontano da me. Così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non mi dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Questa idea dell'amicizia che richiede pazienza, che richiede tempo, che richiede cura, che non si fa così. E si fa nella lucidità l'amicizia, non si fa nello stordimento dell'alcol o delle droghe. La cattiva sorte ci mostra chi sono i veri amici, dice ancora Aristotele. L'amicizia naturale, stiamo parlando dell'amicizia naturale, questo valore universale che accomuna ogni uomo sulla faccia della terra di ogni tempo, si può conoscere solo nell'ora della prova. come tutte le cose vere, come le nostre macchine che prima di circolare per le strade sono testate. Non mi fido delle amicizie che non hanno passato dei test, dei crash point, non mi fido. Devono esserci degli scontri perché ci si possa fidare veramente di un'amicizia. Perché la cattiva sorte, dice Aristotele, ci mostra chi sono i veri amici. Ovidio, molti ti saranno amici finché sarai felice, ma quando verrà il brutto tempo resterai solo. Oscar Wilde, chiunque, altra sottolineatura, chiunque può simpatizzare con il dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Sono tutte considerazioni non religiose, non cristiane. Mi piace sempre ogni volta far capire che con la ragionevolezza, l'uomo riesce comunque a tendere la mano ad ogni altro uomo. La fede cristiana non è in contrapposizione con il meglio di quello che ha partorito la sapienza del mondo. Oggi prevale un certo cinismo che si nutre dell'osservazione della realtà del cuore dell'uomo. Dice Groucho Marx, nessuno è completamente infelice del fallimento del suo migliore amico. Ci mostra questa frase cinica, parte però da un'esperienza reale. Quello strano godimento che ti mostra, ecco, una definizione perfetta del peccato originale, ad esempio. Una versione simpatica del peccato originale, io la descriverei in questa. Tu hai un migliore amico, ma nel momento del fallimento non c'è nessuno che è completamente infelice del fallimento del migliore amico. Eppure è universale anche il sentimento che ci smuove dentro tutte le volte che c'è qualcuno che si sacrifica per qualcun altro. Provate a farci caso, nei film, nelle canzoni, nelle opere teatrali, nelle tragedie, quando c'è qualcuno che si sacrifica per l'amico, c'è un movimento profondo, un sentimento profondo. Non è il sentimentalismo di oggi, cioè la ricerca del sentimentalismo, lo possiamo definire così, la ricerca del sentimento per il sentimento. Abbiamo una legge morale universale, scritta nel cuore di ogni uomo, di sempre. La ritroviamo nei classici, la troviamo nelle storie, la troviamo nei racconti di ogni popolo, di ogni latitudine. E sono capaci di commuoverci. Ci si sacrifica anche parlando quando la verità lo impone, certamente. Rari sono gli amici perché rare sono le persone che hanno quella lealtà di parlarti guardandoti negli occhi e di dirti no, amico, questa cosa non va. Ma l'amico è quello che ti guarda negli occhi aspettando anche con pazienza il momento giusto, perché non è, aspetta di parlarti quando magari la rabbia o il risentimento è scomparso dal suo cuore e rimane una verità purificata, ma ci si sacrifica anche non facendo tante cose, ci si sacrifica aspettando, ci si sacrifica ascoltando. Guardate, questo è un esempio. Basta, qualunque psicologo è pronto a riconoscere che è necessario trovare qualcuno che ti ascolti. È fondamentale l'ascolto. Cosa succede a un bambino se non è ascoltato dai genitori? Se un bambino non è ascoltato dal padre, dalla madre, cosa succede? Abbiamo la ragione per sapere cosa succede. Eppure, quanto sacrificio ci vuole per stare fermi ed ascoltare? Quanto costa l'ascolto? Tutti lo sappiamo che è bello trovare qualcuno che ci ascolti, ma quanto sacrificio ci vuole a nostra volta ad ascoltare? Ci si sacrifica tacendo. Tacere non c'è amicizia vera, e anche questo è un valore universale, che non conosca il sacrificio dello stare zitti in tanti momenti. E soprattutto il sacrificio di rinunciare al vittimismo, alla recriminazione cronica. Quanto sacrificio ci vuole per non cedere al vittimismo. Il nostro amatissimo Papa, nella omelia del mercoledì delle ceneri, a questo proposito penso che ve la consiglio, perché è un testo imperioso, proprio da leggere, da meditare. Sottolineava, anche ai nostri giorni, molti sono pronti a stracciarsi le vesti di fronte a scandali e ingiustizie. Siamo in campagna elettorale, non si parla di nessuno, ma tutti che si stracciano le vesti di fronte a scandali e ingiustizie, naturalmente commessi da altri. Ma pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio cuore, sulla propria coscienza, sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta. Traduciamolo per il nostro tema. Tanti che sono pronti a recriminare sulla mancanza di amicizia degli altri, pochi che fanno un esame di coscienza approfondito su se stessi, sulla loro difficoltà a essere amici, cioè a sacrificarsi per gli altri. Chiudo questa parte con una frase di Confucio, che riprenderemo dopo, molto importante a mio avviso. Dice Confucio: il maestro disse, mettete la lealtà e la fiducia sopra ogni cosa. Non accettate l'amicizia di chi vi è moralmente inferiore. Non accettate l'amicizia di chi è moralmente inferiore. Lasciamo qui questa frase. Per capire la semantica di una parola, cioè il senso di una parola, è il contesto di un'opera letteraria che te lo dice, il senso di quella parola. Mi spiego. Nel Vangelo di Giovanni, che è fondamentale per il discorso di questa sera sull'amicizia, e poi vedremo come è collegato a quello della comunità e a quello della comunella, la parola amico nel Vangelo di Giovanni vuol dire una cosa ben particolare, ben precisa, specifica. Quando Giovanni usa la parola amico, vuole dire quella cosa lì, sempre, tutte le volte. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Amico nel Vangelo di Giovanni è colui che dà la vita. Questa è la definizione dell'amico. L'amico uguale, il philos, philein, non è voler bene. Philein è l'azione del philos. E il philos, l'amico, è colui che dà la vita. L'amicizia in questo senso intesa come dare la vita è l'amore più grande. Tanto che quando siamo mai alle ultime battute della vita di Gesù, Gesù disse, dove io vado per ora tu, Pietro, non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Io darò la mia vita per te. Cioè, io sono tuo amico, io darò la mia vita per te. Rispose Gesù, darai la tua vita per me? Tu sei mio amico? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Gesù, davvero amico, dice la verità a Pietro, l'amico sono io. Io darò la mia vita per te, non viceversa. Questo è inaudito. Pensate a Confucio, alla frase di Confucio che dice di non dare l'amicizia a chi è moralmente inferiore. Mentre qui Gesù si presenta come l'amico, cioè colui che dà la vita. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Guardate, questo è qualcosa di vertiginoso. Qualcuno oggi mi ha mandato un messaggio di dirmi perché si sottolinea nei rapporti tra di noi cristiani l'aspetto della fraternità, fratelli. Nel Vangelo quello che sottolinea è proprio l'amicizia, l'amicizia. Amicizia però come definizione per eccellenza dell'amore di Dio. Questo è inaudito. Questo è inaudito nella storia della umanità. Dio come amico, cioè Dio come colui che dà la vita. Certo, se uno banalizza il Vangelo di Giovanni e dire Dio amico, Dio è il mio amico, Gesù è l'amico, pensate come si può deturpare i bambini a livello catechistico dicendogli Gesù è il tuo amico. E ti immagini la scena di tu, che vai per mano col tuo amichetto Gesù. Ma è grave, perché tu trasmetti al bambino qualcosa che è lontano dal Vangelo. Cioè gli devi dire, Gesù quando dice amico intende colui che dà la vita. Lui è l'amico, perché lui dà la vita. Non è come in tutta la storia dell'umanità che l'amico non concede l'amicizia a chi è moralmente inferiore. Addirittura Dio concede a chi è ontologicamente differente la sua amicizia, intesa come dare la vita. E noi? Bene, qui entriamo in gioco noi. Ho trovato molto bello in un libro di un sacerdote, Don Ricardo Reyes, intitolato questo libro Lettere tra cielo e terra. Lui spiega che quello che avviene nella messa, abbiamo parlato della messa qualche incontro fa, al momento della preghiera eucaristica, il cuore della messa, ecco questi sono momenti importanti perché anche chi non crede ha la possibilità di accostarsi, di comprendere qualcosa del mistero che avviene nella messa. Nelle preghiere eucaristiche c'è di solito una seconda invocazione dello Spirito Santo, in cui si chiede che tutta l'assemblea sia trasformata in un solo corpo, come il pane e il vino sono diventati il corpo e il sangue di Cristo, così si chiede che l'assemblea diventi il corpo di Cristo. Da questa richiesta di unità erompono un insieme di orazioni e intercessioni per tutta la Chiesa, per i vivi e per i morti. Infine, dopo questa preghiera eucaristica, tutti rispondono Amen, per manifestare un'adesione consapevole e responsabile alle parole di tutta la preghiera eucaristica. Pronunziare l'Amen diventa altrettanto impegnativo quanto pronunziare la preghiera che esso viene a confermare. C'è una seconda effusione dello Spirito Santo perché l'assemblea durante la messa diventi corpo di Cristo. Cosa significa questo per il nostro discorso? Che Cristo ci partecipa, ci dà la forza di essere amici a nostra volta, cioè di dare la vita gli uni per gli altri. Questo è il comandamento lasciato dal Signore. Amatevi come io vi ho amati e non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, ovvero siate amici. E devo ripetere che amici non vuol dire quella cosa che immediatamente, sensibilmente tu pensi. Devi accettare che probabilmente il 99,9% dei tuoi rapporti non sono amicizia. Perché l'amicizia è esigente. La comunione dei santi che si estende nello spazio, si estende nel tempo, è costituita da tutti questi amici, cioè quelli che ricevono la vita del Signore, vogliono riceverla e la donano. Questa è la vera comunità. Provate a pensare anche al comandamento, ai 10 comandamenti, al decalogo, oppure all'inno della carità di San Paolo, sono delle descrizioni dell'amicizia. Il precetto non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. All'amico non gli desideri la ragazza, la moglie. All'amico non rubi. All'amico non rubi. Provate a pensare se già solo si applicasse l'antica legge, che all'amico non rubi e non desideri le cose dell'amico e non invidi l'amico. Ma compimento dell'amore è la carità, e la carità, ancora una volta, è il modo di amare di Cristo che dà la vita. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non cerchiamo dentro di noi queste cose. Questa è la descrizione dell'amore di Dio, che è amico, che dà la vita. Se lo vuoi, ecco, per chi non crede una, ma soprattutto per chi crede una comprensione profonda, lo Spirito Santo e le preghiere sono per dare la vita. Non per altre cose, non per prendere, ma per dare la vita. Non per cercare le tue consolazioni, non per cercare un Dio rassicurante, accomodante, una proiezione dei tuoi desideri. È un Dio che ti dona la forza di darla la vita. L'amicizia, possiamo dirlo, commentando la parola con la parola, l'amicizia, l'amico, Cristo, è paziente. È buono di cuore, non è invidioso l'amico. L'amico non si vanta, l'amico non si gonfia, l'amico non manca di rispetto, l'amico non cerca il suo interesse, l'amico non si adira, l'amico vero non tiene conto del male ricevuto, l'amico vero non gode dell'ingiustizia. Dio è così, l'amico vero è Dio. E ci rende capaci di amicizia con questa A maiuscola. Ma se uno, niente niente, si distrae e torna a dare alla parola amicizia quel senso melenso e svuotato di significato di oggi, tutti questi discorsi si banalizzano. Il vero amico tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Uno che è veramente amico. La grazia del Signore, lo Spirito Santo, questo dono dello Spirito di Dio, ti permette di superare il limite che ti porterebbe ad avere quelle visioni ciniche e disperate sull'impossibilità di trovare amici. Tutti sono preoccupati di non trovare amici. Io non trovo amici. La fede capovolge e ti dice: l'amico c'è e dà la vita per te, ma tu vuoi prendere da lui per darla tu la vita? Non trovare un amico, ma tu vuoi essere amico? Io voglio essere amico vostro? Allora questo senso, guardate, diventa la conclusione del Vangelo di Giovanni, è impressionante, perché quella conclusione della quale di solito non si capisce nulla. Mi ami, mi ami, mi ami, mi ami, oppure adesso mi ami, ti voglio bene, mi ami, ti voglio bene, mi vuoi bene, ti voglio... Non si capisce niente. Gesù gli chiede a Pietro: mi ami? E il verbo greco è agapao. E Pietro gli risponde col verbo greco philein, cioè io ti sarò amico, cioè io darò la mia vita per te. Gesù gli chiede: mi ami? Ti sarò amico, darò la mia vita per te. Seconda domanda: mi ami? E di nuovo Pietro risponde con philein: io darò la mia vita per te, ti sarò amico. Non è il ti voglio bene, capite? Ti voglio bene. è il contesto del Vangelo di Giovanni che ti istruisce sulla semantica della parola filos. Naturalmente queste cose non derivano da miei studi, naturalmente. Un professore eccezionale di Novara, Don Silvio Barbaglia. Perché sennò commetto un reato se non lo dico, che sembra quasi che sia una mia, come diceva Filippo ieri, giustamente. Mi ami? Ti sarò amico, darò la mia vita per te. Alla terza volta Gesù pone la domanda col verbo greco philein, cioè gli chiede, mi sarai amico? Cioè, darai la tua vita per me? Allora a quel punto Pietro non è che si fa triste, è che si rende conto di dove condurrà questo. Vede il martirio e allora, fattosi serio, gli dice, tu sai tutto, tu sai che io ti sarò amico, tu sai che io darò la mia vita per te. E infatti, pochi versetti dopo, lui dice e descrive esattamente, disse questo per indicare con che morte avrebbe glorificato il Signore, lo stendere le mani. E allora concludo con una parola del nostro Papa, un altro discorso di questi giorni, prima della notizia che ci ha colpito, che ci ha scioccato. No, la mia posizione è che molto semplice è questa, che il Papa ha fatto questo gesto da Papa, cioè con la grazia di Stato per farlo. Lui aveva la grazia di Stato da Papa per fare anche questo gesto che è all'interno della Chiesa. Quindi, quando mi sono reso conto che niente, io stavo cominciando a giudicare il Santo Padre, mi sono detto, calma, se tu ti permetti di giudicare il Santo Padre, allora a quel punto lì puoi giudicare tutti. Se giudichi uno che ha la grazia di Stato per prendere quella decisione. Detto questo, non bisogna sottovalutare questa cosa, che è una cosa enorme, scioccante, e penso che come i lutti abbiano necessità di un tempo, uno che vuole far finta che questo lutto non ci sia stato, è sciocco. Io ho le persone che soffrono per la morte di una mamma, di un papà, di una moglie, di un figlio. Dico sempre, ora è il tempo del lutto. Dovete accettare il vostro dolore. Dovete viverlo il dolore. Il dolore fa parte della vita. La sofferenza è parte della vita. Lo Spirito Santo bagnerà il vostro dolore. Vi darà la forza di vivere questo dolore. Non di eliminarlo magicamente. Non è una droga la preghiera. Non è un'ubriacatura. Il dolore e il lutto fa parte della vita. Così mi sento. Questa notizia mi ha raggiunto come, l'ho detto la prima cosa istintivamente, è come la notizia che ti muore qualcuno a cui vuoi bene, proprio. Dire no, ma smarrimento. Diceva il Papa, in un discorso proprio prima di questa notizia, fatto ai seminaristi del seminario maggiore, l'8 febbraio. San Pietro sapeva che la sua fine sarebbe stata il martirio, sarebbe stata la croce. E così sarà nella completa sequela di Cristo. Quindi, andando a Roma, da Gerusalemme a Roma, certamente è andato anche al martirio. In Babilonia, Roma, lo aspettava il martirio. Provate a pensare che il Papa, come Pietro, sapeva benissimo che diventando Pietro andava incontro, sta descrivendo anche se stesso. Come non vedere che sta descrivendo anche se stesso, visto che l'ha detto in tantissimi discorsi, anche prima di diventare Papa. Quindi, il primato ha questo contenuto della universalità, ma anche un contenuto martirologico. Dall'inizio, Roma è anche il luogo del martirio. Dall'inizio e ancora oggi, Roma per ogni Papa è il luogo del martirio. Le forme possono cambiare. Per Giovanni Paolo II è stato in un modo, per Benedetto. Ma questa è la chiave di lettura che il Papa dà al ministero di Pietro. Andando a Roma, Pietro accetta di nuovo questa parola del Signore, va verso la croce e ci invita ad accettare anche noi l'aspetto martirologico del cristianesimo. che può avere forme molto diverse. E la croce può avere forme molto diverse. Ma nessuno può essere cristiano senza seguire il crocifisso, senza accettare anche il momento martirologico. Non si può essere martiri, testimoni, senza la croce. Cioè, se vuoi essere amico, la vita la devi dare. Se non dai la vita, non sei amico di nessuno. E dare la vita, abbiamo detto, non è eroismi. Tante volte è non fare delle cose. È trattenersi dal fare le cose, per grazia di Spirito Santo. Lasciamo un momento adesso di silenzio e di raccoglimento in cui chi lo desidera può scrivere in modo anonimo. Vi chiedo per favore leggibile le domande. Come comprendere la giusta misura tra amor proprio e amore per i fratelli, tra il seguire il proprio gusto e il sacrificio? Io penso che non dobbiamo mai dimenticare il grande dono della ragione, perché essere credenti, essere cristiani, significa valorizzare in ogni momento, fino agli estremi, l'utilizzo della ragione in modo retto. Occorre in tutti i modi, come cristiani, come credenti, eliminare l'idea che la ragione si opponga alla fede o al sentimento. Non è vero, non è vero. Quindi, per rispondere a molte domande, occorre la ragione. Ma la ragione ha bisogno di tempi. Occorre educare la propria coscienza. E la coscienza ha bisogno, la verifica della propria coscienza ha bisogno di tempi lunghi anche, di silenzio. E questo comporta delle scelte, questo comporta dei sacrifici. Giusto niente, ieri un caro amico in una bellissima catechesi, un bellissimo incontro, mi ha aperto gli occhi su qualche cosa. Anche una realtà, anche fare una cosa molto bella, come passare 3-4 ore ad ascoltare un'opera, cioè regalarsi magari in un sabato, domenica, 3-4 ore di fila per ascoltare un'opera lirica, non basta semplicemente spegnere il telefono, spegnere tutti i mezzi attorno. C'è un problema anche dentro, del cuore, che non sei più abituato e hai giustamente paura di perderti qualche telefonata decisiva, qualche messaggio importante, qualche lavoro irrinunciabile. Se non sei maturo, per grazia di Dio, dal punto di vista spirituale, per reggere il peso di questa cosa, non basta spegnere i mezzi di comunicazione, ma occorre decisamente andare in questa direzione. Quindi, per capire dove c'è, possiamo chiamare l'amore giusto per se stessi, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, cioè sacrificarsi e dare la vita non significa mai perdere la propria dignità. Gesù, morto in croce, non ha mai è sempre stato dignitoso nella sofferenza. Di fronte allo schiaffo che ha ricevuto, dare la vita non è stare lì, oh, dammene un altro. Gesù dolorante, sanguinante, guarda in faccia chi l'ha schiaffeggiato e gli dice: se ho fatto del male, dimmi dove ho sbagliato, ma se non ho fatto niente di male, perché mi percuoti? Certamente, e questo invece è qualcosa che non è contro la ragione, ma perché la supera in certi momenti, certamente in alcune situazioni più difficili, è solo l'unione a Cristo che ti può dire che cosa sia veramente il sacrificio che ti chiede il Signore in quel momento. Perché i cardinali non dimostrano tutta questa amicizia fra di loro, ma anzi rivalità, almeno da quanto si legge sui giornali? Ecco, bacio la frase finale, almeno da quanto si legge, perché una, finalmente posso raccontare questa cosa che speravo proprio di poterla raccontare. Giovedì, che sarebbe ieri, c'è stato, guardate, le giornate di un sacerdote sono così dense che un giorno è una cosa densissima, non è una cosa piccola. Giovedì, ieri, c'è stato l'incontro, l'ultimo incontro di Papa Benedetto con i suoi sacerdoti di Roma. E andando c'era tutto il peso di sapere che era un momento storico, un momento grande. Allora, quando è entrato, è iniziato un applauso interminabile. 2000, più di 2000 sacerdoti in piedi ad applaudire il Papa. Questo è un fatto o no? Tutti. Ho dei ragazzi che sono andati alla messa del mercoledì delle ceneri, hanno visto cardinali piangere, vescovi con gli occhi lucidi. E il Papa in quell'udienza lì, che è stata memorabile perché ha parlato da testimone dall'interno di cosa è stato il Concilio Vaticano II, ha concluso dicendo che il grosso dramma è stato il concilio virtuale rispetto al concilio reale. C'è stato un concilio virtuale fatto dai giornali, dai giornalisti, dai mezzi di comunicazione, che ha detto il Papa è stato più forte del concilio reale, vissuto comunque nella fede e nell'ascolto della parola di Dio, dove i rapporti all'interno della Chiesa non venivano letti nell'ambito della fede, ma esclusivamente come schieramenti di politici, sinistra, destra, gli uni da una parte, gli uni dall'altra. Ecco, io direi che questo vale decisamente anche oggi. Siamo così ingenui da pensare che non ci siano state delle opposizioni al Papa? No, l'ha detto lui. L'ha detto lui più di una volta. Cioè, non è che bisogna andare a cercare il documento segreto, quando l'ha detto lui più di una volta in tanti discorsi pubblici. È stupido, è sciocco. L'ha detto lui, ci sono. Ma è altrettanto vero che l'affetto, l'amore, la vicinanza, l'amicizia da parte di tantissimi sacerdoti, cardinali nei confronti del Papa è stata altrettanto forte. Perché c'è rivalità, basta vedere l'incontro della volta scorsa, insomma, c'è già scritto nel Vangelo questa rivalità, che litigavano Gesù vivente su chi fosse il primo tra di loro. All'interno della comunità cristiana siamo chiamati ad essere amici e fratelli. C'è differenza? Sicuramente amici nel senso di dare la vita gli uni per gli altri. E fratelli, perché è da spiegare bene questa cosa qua, il fatto che siamo fratelli. Siamo fratelli per un motivo, che noi nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo di Cristo. Noi siamo corpo di Cristo, siamo membra gli uni degli altri, ci apparteniamo a vicenda. Figlio per natura del Padre è Cristo, noi partecipiamo di questo essere figli con il dono del battesimo. E in questo senso siamo fratelli. Cioè, noi siamo fratelli perché c'è il sacrificio di Cristo. Non siamo fratelli così. Perché sennò è dire fratelli come dire amici. Cioè, siamo fratelli, la fratellanza, l'amicizia, peace and love. Cioè, no, non è questo. Questo davvero, fratello, cioè adesso sto ragionando in termini di fede oggettivi, catechistici, fratello nel senso che siamo tutti uniti a Cristo e uniti a Cristo, figli nel figlio, come i tralci alla vite, come le membra unite al corpo, allora siamo tutti fratelli perché siamo uniti a Cristo. Però mentre Cristo è figlio per natura, noi siamo figli per grazia, per dono d'amore suo, perché lui ha dato la vita. E poi, come abbiamo detto tante volte, un conto col battesimo è diventare, essere figli di Dio, e un conto è diventarlo, cioè essere figli come lui è stato figlio, e quindi diventare amici, cioè capaci di dare la vita uniti a lui e come lui. Non ci può essere contraddizione quando i termini sono questi, perché questi sono i termini del Vangelo, ecco. Non sono uscito, cioè, se qualcuno un giorno, naturalmente, ecco, mi hanno detto giustamente, non si può rispondere a tutte le domande, ma come in passato, sempre, sono sempre qua, quindi c'è tutta la vita davanti. Noi filippini abbiamo la stabilitas loci, cioè, quindi se non combiniamo cose, noi siamo qua tutta la vita. Quindi abbiamo ancora qualche anno, ma chissà, poi non si può sapere, per porci e provare a rispondere a tutte le domande, ecco. Però credo che quello che ho detto è fondato sul Vangelo, sulla conoscenza del Vangelo. Non esce dal Vangelo, non è una opinione soggettiva di chi vi sta parlando. Benedetto XVI troverà un amico nella profonda solitudine che lo ha condotto a questa scelta coraggiosa? I confratelli di una stessa fede non dovrebbero essere amici tra loro? Se no, che cosa distingue una religione da un partito? Bah, io penso, partendo dal fondo, che il Papa ha detto la verità quando ha detto che ha sentito fisicamente l'amore per lui. Purtroppo non sono riuscito a saltargli addosso come avrei voluto. Questo ho cercato fino all'ultimo, perché avevo proprio lì davanti le file di sedie per andarlo proprio. E la mia considerazione era, quando vedevo quelli che avevano, dicevo, ma inginocchiatevi, è il Papa, inginocchiati! Io proprio l'avrei acchiappato, forse vi è spezzato le gambe, quindi forse è andata bene così che non ho potuto. Ma avrebbe sentito anche fisicamente l'amore da parte di tanti. E Benedetto troverà un amico, ma vedete, se è vero il Vangelo, il problema è se è vero il Vangelo, solito discorso, se Gesù poteva dire le cose che diceva, Gesù poteva dire, se a Pietro disse che lui era l'amico, proprio gliel'ha ribadito, da amico a amico, tu darai la tua vita per me, cioè tu sarai mio amico, calma, io sono l'amico, cioè io do la mia vita per te. Quindi Cristo, in questo senso, è amico vivente. Capisco che è amico vivente. Quindi Benedetto XVI ha il suo Gesù che continuerà ad amarlo teneramente. E poi, è un modo, clausura non significa che lo chiuderanno in qualche zona del Vaticano, là, da solo, che gli passeranno sotto la porta un vassoietto ogni tanto e poi ma Baldan Bembo aveva ma Baldan Bembo aveva ragione. Beh, non so qual è il concetto antropologico, diciamo, di amico di Baldan Bembo. Secondo me, anche dal punto di vista dell'amicizia naturale, era sceso un pochino sotto, ecco. è una canzone italiana, l'amico è quello che più ce n'è meglio è, no, una roba ghiacciante. Le incomprensioni nell'amicizia da dove nascono? Il maligno c'entra? Ma prima di tirar fuori il maligno, perché il maligno può essere una bella scappatoia, perché il maligno c'è sempre, di solito, certamente le tentazioni hanno sempre una radice in lui, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è evidente. Però fa leva su, come base, su una nostra tendenza proprio tipica all'egomania. Cioè a dire io. Ecco, quando due che dicono sempre io, l'amicizia entra in qualche incomprensione, perché poi diventa una specie di mercato. Ma io quella volta, eccetera, eccetera. Ma tu, ma io però. Quindi diciamo che il demonio c'è, sapete che c'è, lo ricordo sempre di fronte a chi dice che non c'è, però molte volte trova proprio un terreno fertile, delle porte spalancate con le sue tentazioni. Quando la persona di cui vuoi essere amico, dando la vita, i consigli, i rifiuti, ti odia, ti rifiuta, ti vorrebbe morto, ti denigra, che posso fare? Ecco, adesso devo cercare di mantenere la serietà. Cioè, nel senso che io la prima cosa che farei, se è proprio così, mi farei un esame di coscienza. Mi farei un esame di coscienza, primo. Secondo, non è forse che siamo di fronte all'altro, se l'amicizia è qualcosa di raro, di prezioso, che non è scontata, eccetera, 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 non è che forse questa persona è stata usata in modo inadeguato la parola amicizia? E poi, cioè è stata proprio, qua mi sembrerebbe di vedere un lieve vittimismo. Cioè, io onestamente, adesso parlo seriamente, però chiaramente, chiunque ha scritto, io sono nessuno, cioè vi dico l'impressione che ho incontrando centinaia di persone, tutto, che qui ci sia una certa tendenza da parte di questa persona al vittimismo, cioè io, buono, amico, fedele, io che ci sono sempre, io che ti ascolto, che ti ho voluto bene, e tu invece, eccetera, eccetera. Ecco, questo atteggiamento qua è la cosa più repulsiva che c'è, che c'è uno dice sta su d'addosso, perché è difficile amare una persona così. Però, chiaramente, occorrerebbe affrontare e parlare di persona con chi ha scritto questa domanda, cioè, e capire le circostanze, se no si chiacchiera. Come si fa a mantenere l'identità di un gruppo cristiano anche quando siamo nel mondo? Bellissima questa domanda. Perché se tu, guardate, questo è interessante, se tu sei una comunità molto 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 debole, cioè fondamentalmente ci si trova così alla messa domenicale, poi tutti si disperde, ognuno fa la sua settimana, e quindi quando senti le parole comunità, dici sì, vabbè, comunità, sì, ma che comunità, cioè non c'è nessuna comunità. Se però dall'altro lato sei un movimento cristiano, un gruppo, eccetera, dove c'è un'unione molto forte, un'identità forte, subito c'è un irrigidimento, perché c'è la paura che entri in una setta, che sono troppo esagerati, che una cosa e l'altra. Cioè, c'è subito immediatamente questo. Ci sono però, a mio avviso, degli elementi per valutare se innanzitutto quello della, se siamo in presenza di un gruppo cristiano sano, un movimento sano, oppure, cioè i movimenti sono stati approvati dalla Chiesa, quindi però in alcune loro applicazioni in certi posti deviano, oppure se siamo veramente, ci sono degli elementi di settarismo, ecco, di setta. Io pensando a quello che viviamo noi qua e tutto, penso che gli elementi sono questi, non c'è nessun obbligo alle persone di venire o non venire, se vogliono venire vengono, se non vogliono venire, non c'è una coercizione nel fatto che vengano. Gli incontri sono pubblici, cioè non avvengono in maniera segreta o tutto. Si condivide, si dice con le stesse cose a tutti, cioè non c'è la lottica della setta segreta in base ad alcuni che sono iniziati, che hanno fatto un cammino, dice alcune cose, ad altri no, ma doni tutto a tutti. C'è sempre la libertà di andarsene, e quando qualcuno se ne va e torna magari dopo mesi, l'affetto è inalterato, fortissimo. Ecco, da questi elementi io definirei si può mantenere l'identità di un gruppo cristiano, perché è un gruppo di amici, ma nel senso detto prima, una realtà forte ma che rimane aperta, cioè non si chiude. Ma questo ve lo dico da pastore, nel senso da sacerdote, una delle paure più grandi quando c'è un bellissimo gruppo di giovani con cui hai un cammino e tutto, la cosa che proprio che vuoi escludere per prima è che quello diventi il gruppo dei tuoi amichetti, con i quali fai comunella, di quelli che ti... ecco, una volta ho detto ad alcuni di loro, dire, sapete qual è la garanzia che vi può far stare tranquilli? Che vi ho sgridati tutti. Che vi ho anche, cioè, detto le cose in modo molto duro e molto severo. Cioè non ho avuto paura di perdervi. E di dire no, così non va, questa cosa è sbagliata. Questa è una grande garanzia del fatto che non c'è l'intento di creare una comunella. Ho preso, diciamo, spunto per... perché questa domanda è molto ampia e molto aperta. Cioè, un gruppo forte che non diventa elitario, ecco, un gruppo, è possibile? Sì, è possibile se ci sono certe condizioni, se chi ha la responsabilità di guidarlo, questo gruppo, perché è un gruppo cristiano, il sacerdote che tiene ferma, conduce lui una vita di coscienza davanti al Signore, di silenzio, di preghiera, di sacramenti, di richiesta di perdono. Perché se no il rischio è sempre lì, alla portata di mano, di crearsi il gruppo degli amichetti, il gruppo di la clac, il gruppo di quelli che sono sempre pronti a farti un applauso, brava. Ecco. Amicizia anche per i genitori e familiare, con questo valore di dare la vita, amicizia anche per i genitori e familiare, con questo valore di dare la vita, se in questo senso di dare la vita, cioè però tu, se sei figlio, sei figlio, cioè io non sono amico di mio padre e di mia madre, cioè io prima di tutto sono loro figlio, e starò sempre loro figlio. Ho grande disagio anche a mettermi come sacerdote, cioè io prima di tutto sono loro figlio e sono fratello delle mie sorelle. Nel senso di dare la vita, però, la domanda è come io con i miei genitori do la vita a loro. Io sono certo che tutte le volte che qui a Roma, nel luogo dove mi ha messo il Signore, do la vita alle persone che mi sono affidate, io non so come di preciso, ma i benefici, è così che do la vita a loro. A meno che arrivi il momento in cui loro staranno male, allora, scusi, fate pure le corna, cioè però, come che Cozzalone, la spingo io la carrozzella. No, però, in quel momento lì, perché onora il padre e la madre, se uno lo considera proprio biblicamente, Gesù quando parla di onore al padre intende quello, cioè assistere i tuoi genitori quando loro non ce la fanno più. Questo significa onore al padre e alla madre, non per dire che io devo necessariamente andare a Biella mille volte e tutto e risolvere tutto i loro problemi, no. Io sono sacerdote qui, devo dare la vita qui nella mia vocazione, ed è così che sono amico in questo senso loro, rimanendo però figlio. Cioè non vorrei che mi raccontassero le loro cose, cioè, nel senso di i segreti, cioè, no. Amicizia ha la stessa radice di amore, dunque non c'è differenza. Provare il sentimento dell'amicizia significa amare così, mi sembra un sofismo. Cioè mi sembra un po' forzata questa cosa qua. Perché vi posso dire una cosa, che nel Vangelo l'amore di amicizia, inteso come dare la vita, è addirittura presentato come la forma più grande di amore, la più alta, ma in questo senso qua, di dare la vita. E quindi è lontano dall'idea sentimentale di amore. Cioè il problema è che in una visione sentimentale, sentimentaloide, puramente sentimentalista delle cose, allora amicizia, amore, che differenza c'è? Sono tutte e due la stessa cosa. Sì, è vero, nel brodo di oggi è difficile individuare delle differenze. Ma l'amicizia per il Vangelo, quello che abbiamo letto, è la forma più alta di amore, è il dono della vita. Questo è l'amico, colui che dona la vita, non ce n'è di più alta. E quindi stiamo lontano da un rapporto affettivo tra ragazzo e ragazza, è un'altra cosa. Questa è una forzatura intesa in questo senso qui, se ho capito giusto la domanda. Mi rendo conto sempre di più del mio egoismo e che alcune volte non sono amico neanche ai miei fratelli e genitori. Come posso vincere questa catena? Grazie per il tuo servizio. Io penso che il fatto di essere consapevoli di questa cosa è veramente l'inizio di grandi amicizie. I più temibili sono quelli che si credono grandi amici. Per me questi sono i peggiori. Mentre chi è conscio del proprio egoismo, sa che deve farne conto, sa che chi dà la vita è il Signore, che Lui è il generoso e che dall'unione a Lui puoi superare questa, allora sì, questo mi sembra, non è uno, questa domanda non è di chi si siede, sono egoista, vabbè pazienza, prendimi così come sono, no, si legge, mi sembra di leggere il dispiacere, il dolore di uno che non si arrende, uno che andando avanti si rende conto di questo. È vero, più sei alla luce del Signore, più ti rendi conto che lasciato alle tue forze sei un paradosso. L'uomo è un paradosso. Vede tutto, sa tutto e ha scritto tutto dentro. Quando l'uomo fa un po' di silenzio, quando fa le cose, le sappiamo. Sappiamo benissimo che cosa dovremmo fare. Cioè, anche se non ti conosco e volessi diventare il tuo amico, saprei cosa teoricamente comporta questa cosa. Vorrebbe dedicarti del tempo, parlarci, conoscerti, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so teoricamente. Ma il problema è che appena non basta sapere per superare il proprio egoismo. E questo è, questa sincerità è fondamentale nell'analisi, perché chi si illude, il problema sono quelli che si credono buoni, ecco, che si credono generosi, che si credono amici. C'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai, cioè noi siamo quelli buoni, noi siamo quelli buoni, siamo i generosi, siamo i puri, ecco i puri sono i pericolosi. Riflettevo su quanto hai detto da un paio di anni. Non so se posso ritenermi amico anche solo di una persona da parte mia. Con l'aiuto della preghiera mi spento quanto posso, conscio della mia limitatezza. Ma ci sono dei paletti che ancora in coscienza sento che non riuscirei a varcare. È solo una questione di tempo, come per la volpe del piccolo principe. Ma io penso che non ci si può autoanalizzare troppo. Ecco, questa autoanalisi è uno dei drammi della noi siamo una delle forme più terribili di sempre davanti allo specchio dire io però davvero noi abbiamo tutta la lucidità di fare questa analisi. Io penso, mi sento di dire che da quando sto parlando a una credente, cioè, da quando il Signore è entrato nella mia vita sono in un dinamismo di amicizia, ecco, sento di più il desiderio della lealtà, dell'amicizia. Di fronte alla domanda, sei leale? Tutta la vita io risponderò, sei sincero? Tutti, guarda, di fronte a, se mi chiedessi, sei sincero? Rispondi come rispondono i bambini al catechismo, sei sincero? Sì e no. Poi se sei a fianco, cioè se sei vicino al ragazzo, dico, sei sincero? Tu devi dire, devi rispondermi sì, sempre. Però questo discorso, la sincerità, ma la verità è che non siamo sinceri sempre, tutti. Cioè, io vorrei uno che dice, io sono sincero sempre, che proprio che dice, no, guardi, padre, a me non interessa, io alzo la mano, io sono sincero sempre. No, se c'è, può anche alzarla, non è che deve sentirsi in imbarazzo, cioè, ci credo, cioè, gli crederò. Penso che se però facessi un altro tipo di domanda, questo facciamo sempre con i bambini, ma chi è pronto a alzare la mano di fronte a che desidererebbe essere sincero? Io desidero. Io lo desidero di essere sincero. Ora, il punto è, da quando è entrato, io posso dire con certezza che da quando il Signore è entrato nella mia vita sono più sincero di una volta. Più sincero. Sempre di più. Ma che lo sia sempre... E così potrei dire per tutte le altre cose. C'è un, il Signore compie il mio desiderio di sincerità. Sono dentro un processo di sincerizzazione, cioè sempre più sincero, sempre più leale. Ma non è scontato, cioè è un dono, è una deriva dall'unione con Lui. E allora uno potrebbe dirmi, ma uno che non crede, uno che è, allora? Beh, io credo so che uno che non crede può essere... Innanzitutto una persona leale e riconoscere quando non è sincero. E dire però in modo appassionato e drammatico anche il suo desiderio di sincerità. Dire, sono un paradosso, perché ho desiderio totale di sincerità eppure vedo la contraddizione in me. E credo che un non credente ha il diritto di dirmi, mostrami che con Cristo la tua sincerità, se no io non credo. Ha ragione. Che un credente, io vorrei dei credenti così, che mi mettono in crisi così, dire, senti, bellezza, mostrami che la vita cambia con Cristo, me lo devi dimostrare, sei tu che hai il compito di dimostrarmelo e di convincermi con la tua vita, che questo ti conduce ad essere un uomo differente. È inutile starnazzare su altre cose, mostrami che il sacramento del matrimonio rende unico e irripetibile il rapporto tra l'uomo e la donna. Un qualcosa di meraviglioso e mi viene il desiderio di viverlo. Questo discorso è giusto, è reale. Fossi un non credente farei questo tipo di discorso. Vivere la fede in comunità, ossia sperimentando il fileo, il morire per l'altro, è la forma migliore per incontrare Cristo. Sì, perché lui ha detto non c'è amore più grande di questo, non c'è né più grande, non è quando ci si bacia l'amore più grande, non è quando si hanno i brividi che l'amore è più grande, non c'è amore più grande di questo, cioè se Gesù poteva dire quello che ha detto una cosa incredibile, non è quando... ci sono la pubblicità nuova dei Baci Perugina, che porca miseria, io volevo vedermi il telegiornale, 45 minuti di pubblicità dei Baci Perugina. Cioè non è come quelle che dici dopo 5 secondi salti. No, ti devi sparare 40 minuti di pubblicità dei Baci Perugina, 5 della macchina e poi ti parte il servizio. Ecco, non è quello l'amore. Due che si baciano alla grande sotto la pioggia, cosa. Non è quello l'amore, non è quelle storie di passione, ultimo tango a Parigi, non è quello. Se Gesù Cristo sapeva quello che diceva, sempre il solito problema, se poteva dirlo, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Oh, quindi partirei così, fossi in qualsiasi comunità voi vi troviate, anziché guardare, smettere, chiederei la grazia di non guardarsi attorno, basta guardarsi attorno, guardare cosa fa uno, l'altro ancora, no, dire, Signore, basta, cambia me, rendimi a me amico, capace di dare la vita, ne troveremo di amici, cioè di persone che fanno la stessa cosa, ma se continuiamo nell'atteggiamento di andare a trovare gli amici, a cercarli, temo che andremo incontro sempre a gravi delusioni, ecco. Bene, facciamo una brevissima pausa, chi vuole restare per l'ultima mezz'ora di domande può farlo, chi per caso va via e desidera essere informato sia per l'ultimo incontro di marzo che per quelli futuri del prossimo anno, perché il prossimo è l'ultimo, può lasciare là il proprio indirizzo email. Bene. Riprendiamo, vi chiedo chi... Ci sediamo, per favore. Chi resta, resta. Chi va, va. Allora, no, chiedo, scusate, in fondo chiesa, chi... Come si fa a mantenere... No, questa è la ripetizione dell'altra, questa volevano proprio che fosse letta, e allora, no, perché mi pare che non è che ne ho presa da... No, è proprio la stessa domanda, quindi era il desiderio imperioso che fosse, trovasse una risposta. A volte mi rendo conto di non riuscire ad essere amico di chi mi sta vicino. Temo di dirgli, di dirle la verità per non perdere la faccia. Come posso fare per superare questo ostacolo interiore? Io non lo so, cerco di incoraggiarti, chiunque tu sia. La verità è la più grande forma d'amore. Anche una verità detta a volte un po' male, anche proprio non detta in modo preciso, non detta cosa, ma è sempre fondamentale la verità, sempre. Non ci pentiremo mai di una cosa vera, se è vera. Se in coscienza siamo convinti che quella cosa è vera, se abbiamo verificato noi stessi e quella cosa è vera, per favore, qualunque cosa sia, dilla, perché è troppo importante. È una grandissima forma di carità dire la verità. E lo sta dicendo qualcuno che fa una fatica abnorme a dire la verità. Cioè, nel senso, a dire le cose spiacevoli, intendo. Ci sono delle persone che fanno proprio più fatica delle altre. Ma è una cosa importantissima, importantissima. Volevamo sapere se esiste l'amicizia tra uomo e donna e se è menzionata nella Bibbia. Vedete, cioè, il problema è se stiamo parlando di Lucio Battisti, perché, o, cioè, questo è il rischio del, cioè, io penso che il Signore, quando ha detto amatevi come io vi ho amato, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, comprendesse in questi amici anche Maria Maddalena, la Madonna. Quindi ci può essere un amore di amicizia inteso in questo tipo. Se invece noi siamo interessati a un'altra cosa, cioè a un altro tipo di rapporto, cioè... Allora io non lo so di cosa stiamo parlando e me ne sto zitto. In che senso intendiamo amicizia? Vedete, il problema è le parole sono importanti. Le parole sono importanti. La semantica, il senso delle parole è fondamentale. Occorre, quando si parla tra persone, accordarsi. Ma tu, quando dici amico, cosa intendi? Perché se non c'è accordo di parole... O si litiga, o si discute, oppure ciascuno va per la sua strada, binari parallele, e non si arriva mai a un confronto reale. Se mi chiedi amicizia tra uomo e donna, nel senso che una donna può dar la vita per me in quanto cristiana e io darla per lei, certo, Francesco di Sal e Giovanna di Chantal sono state una delle più memorabili amicizie cristiane che ci sia mai state, come Francesco e Chiara. Una vera amicizia cristiana, di dare la vita nel senso cristiano, uniti a Cristo l'uno per l'altro. Però quando questo aspetto non c'è, non lo consideri, pensi che sia impossibile, pensi che siano tutte chiacchiere, che invece sotto sotto, allora rimane simpaticamente Lucio Battisti. Cioè, che a me piace molto, tra l'altro. Si può essere cristiani senza vivere necessariamente una vita di comunità, gruppi di preghiera, gruppi in parrocchie, eccetera, movimenti religiosi, grazie Padre. Io posso solo dire che i comandamenti del Signore sono sempre al plurale. Amatevi. Quindi un ambito in cui vivere questa cosa ci deve essere. Cioè è difficile... vivere l'amatevi davanti al computer, o non avendo mai uno scambio, o vivendo il momento, cioè se per dire la messa diventa solo il momento in cui io fruisco il mio servizio religioso settimanale, la mia messa, il mio, ecco, penso che questo sia allontanarsi, è allontanarsi dalla volontà del Signore. Non credo che sia necessario... Cioè, credo tranquillamente, faccio un esempio concreto, le complicatezze più grandi le ho quando abbiamo il matrimonio. Nel matrimonio, ad esempio, nel matrimonio, hai la persona, hai tutto semplificato, perché ti è data la persona su cui vivere il comandamento. Amatevi come io vi ho amato, la persona proprio che ti è data con un sacramento è il tuo sposo. Quindi l'amore, il dare la vita è per quella persona lì, è per quell'uomo lì, è per quella donna lì. Ora, se un movimento, un gruppo di preghiera mi aiuta, mi sostiene, mi incoraggia a dare la vita per mia moglie, a dare la vita per mio marito, sia il benvenuto. Ma quando invece sembra ostacolarlo, Io ricordo le persone che prima viene la volontà di Dio, e la volontà di Dio è scritta nei sacramenti. E quindi prima di tutto c'è tuo marito, prima di tutto c'è tua moglie. Ora, quindi, un matrimonio, una coppia che sa, può benissimo vivere il rapporto con la sua comunità nella messa domenicale, in alcuni momenti forti, in alcuni particolari momenti di preghiera, ma sempre non perdendo la propria vocazione particolare. Diceva San Francesco di Sales che la vera devozione, cioè la vera vita religiosa, la vera vita spirituale, è quella che non contraddice mai la tua vocazione particolare, quella che tu hai, non va mai a cozzare contro, ma anzi la esalta. Ecco, non so se ho risposto in qualche modo. Si può dare la vita solo nello stare in una... Si può dare la vita solo nello stare in una comunità parrocchiale invece che in un movimento focolarini, che è formato di meno persone? Beh, diciamo, quel, il discorso è il rapporto tra parrocchia e movimenti, diciamo. Se è necessario, è un argomento delicatissimo, complicatissimo, complicato sicuramente. Perché, non so, se c'è la comunità neocatecumenale in una parrocchia, ha un rapporto così forte che è compito del parroco garantire che chi fa il cammino neocatecumenale sia inserito all'interno di una comunità parrocchiale di un determinato territorio. E così dovrebbe essere per tutti gli altri movimenti, cioè che il movimento è sicuramente una realtà positiva e lecita e giusto, bella, benedetta, voluta da Dio, però che non entri in contrapposizione con la comunità di un determinato territorio. Ora, capisco che qua si sono scritti fiumi di articoli, fiumi di cose, e io non ho né la lucidità né la capacità di fare in questo momento una sintesi su questo argomento del rapporto tra i movimenti e la comunità parrocchiale in un determinato territorio, perché mi rendo conto che in alcuni casi la realtà di alcune comunità parrocchiali è così arida che le persone per non morire hanno un rapporto vivo, vitale con un movimento, e quel movimento fa parte del corpo mistico che è la Chiesa. Allora direi a queste persone: vivete con le persone che vi sono affidate con lealtà fino in fondo il rapporto con loro. D'altro canto è vero che in alcuni casi la tentazione da parte del movimento è quello di pensare che quel movimento è la via per arrivare a Cristo, che se perdi quella è finito tutto. Ad esempio, è questa una delle grandi fatiche che riscontro rispetto a certi movimenti, cioè che quando arriva un momento di difficoltà, che la vita non ti permette più di stare dentro quel movimento, sembra che hai perduto tutto. Che hai perso Gesù, che non hai più punti di riferimento. Quella, cioè persone che sono sposate, hanno il sacramento del matrimonio, tutto. Non esageriamo. Quando un movimento vuole diventare la forma privilegiata, quasi esclusiva del modo di arrivare a Cristo, ufficialmente nessuno lo ammette, cioè tutti dicono ma no, ma non è così, però poi nei fatti, se non sei proprio santo, la tentazione... No, sei d'accordo, Gabriele? Ogni tanto c'è questo rischio. Perlomeno. Poi quando sei in confessionale senti certi tormenti di coscienza che ti fanno capire che sto problema c'è. Come discernere quando è il caso di tacere e quando di parlare? A volte anche una correzione fraterna può essere fraintesa e far impermalire le persone. Grazie, che Dio la benedica. Leggo sempre tutto per... A volte, dice la parola di Dio, che è parola di Dio, per chi non crede, però è una parola comunque da considerare, che sul momento la correzione non fa piacere a nessuno. Brucia. Ogni correzione dopo regala un grande giovamento. E dice addirittura che Dio, come padre, corregge. Proprio perché un padre corregge. Perché un padre che non corregge non è un padre. Così dice la parola di Dio. Adesso ho fatto una prosa, però non ho alterato il senso. La correzione fa parte dell'amore. Fa parte dell'amore. Però è normale che non c'è nessuno che la gradisce immediatamente questa correzione, che la prende volentieri, la riceve volentieri. Ecco, che dire, io rimango convinto di quella cosa che ho detto prima, che anche se una cosa non viene, se c'è pazienza, se c'è preghiera, se c'è silenzio, se ci hai pregato su e poi la cosa la dici, lascia che uno si impermalisce, si spermalisce. E se continua a essere permaloso e a quel punto non ti rivolge più la parola, vabbè, almeno hai avuto la cera lacca, che quello non è una grande amicizia, ma neanche dal punto di vista naturale. Cioè neanche dal punto di vista della storia dell'umanità di sempre, perché una persona che non accetta una critica costruttiva, fatta in un certo modo, è una persona da poco proprio, cioè dal punto di vista naturale, dal punto di vista umano. Anche questa, la teoria la sappiamo che è così, però non è che basta questo a toglierci la paura di offendere, di ferire. Comunella. Allora, qua è una critica personale. Entro ed esco da Chiesa Nuova, mi allontano, mi avvicino, nessuno del gruppo che si sia veramente interessato al mio stato d'animo, alla mia inquietudine. Nessuno è perfetto, d'accordo. E allora parliamoci. Chiaro, non ci sono amici né dentro né fuori la Chiesa e forse quelli che sono fuori a questo punto sono più sinceri almeno. Boh, sono contento perché almeno ci sono anche delle critiche personali che rendono credibile l'incontro. Ritengo comunque che, visto che se c'è questo disagio, e visto che c'è sempre la mia presenza come responsabile del cammino, non di tutti, ma di alcune persone, se queste persone Lealtà vuole che tu vieni da me e me lo dici: padre, io ho questo problema e questa cosa me la devi dire guardandomi negli occhi e ne parliamo assieme. Perché anche questo mi dice che forse c'è un problema e hai dei problemi, chiunque tu sia che scrivi questa cosa. Perché in un rapporto di correzione io posso accettarlo, cioè nel senso che, guardate, un giorno e l'altro pure ho sempre gli scrupoli, cioè è nato la bimba di cari amici dell'oratorio, ho sentito il papà il giorno prima, dovevo chiamare la mamma che ha avuto il cesareo, sta bene, l'ho potuta chiamare oggi, non l'ho chiamata ieri, e sono fatiche, tutto, corri da una parte, corri dall'altra, cerchi di arrivare dappertutto. Io sono convinto, cioè sono cosciente che l'intenzione da parte di moltissime persone è ottima, è buona. E penso che, onestamente, oltre al fatto che questa affermazione, visto che appunto non c'è una impossibilità a raggiungere i sacerdoti di Chiesa Nuova che sono sempre qua, penso che questa presuppone la lealtà di confrontarsi di persona, di accettare e dire: padre, ho bisogno di parlarti, devo parlarti perché è un problema, perché chi ha scritto quel biglietto sono io. E parliamone. E parlandone di persona sono proprio pronto tranquillamente a riconoscere perlomeno i miei errori e anche vedere se ci sono stati degli errori degli altri, anche se mi sembra che questo tipo di atteggiamento pieghi un po' tanto al vittimismo, perché ho visto tante volte invece grandi esempi di, proprio di attenzione, di dedizione e di aiuto gli uni nei confronti degli altri. Gesù chiede per due volte: mi ami? Agapausi. Poi chiede: mi vuoi bene? Filein. Se filein significa dare la vita, c'è un amore più grande? Bella questa domanda, sì. Agapao è l'amore, cioè è l'amore più grande, nel senso che è l'amore con come ama Dio. Cioè è come dire, Gesù gli chiede: tu mi ami in modo assoluto? E Gesù e Pietro risponde col verbo filein: ti sarò amico, ti sono amico, darò la mia vita per te. Cioè è come, penso, io non sono un esegeta, mi confronto con voi, che tra agapao e fileo, nel senso di dare la vita, stiamo parlando della stessa cosa, solo che si sottolineano degli aspetti particolari. Cioè la semantica del filos nel Vangelo di Giovanni significa dare la vita. Però questi sono problemi esegetici di cui non sono troppo competente, quindi bisognerebbe chiedere al mio professore Don Silvio Barbagli. Amore e amicizia sono la stessa cosa? Penso che questa l'abbiamo già vista. Sembra che l'amore sia maggiore come importanza perché non posso essere amico di mia moglie e basta. O forse alla fine è una questione terminologica, esatto. Perché quello che conta è dare se stessi. Sì, dare se stessi nella forma, certamente che la forma di dare se stessi nel matrimonio prevede certe cose, è una forma che comporta un certo modo di dare la vita, mentre all'interno di una comunità cristiana forte, visto che abbiamo detto prima che due possono essere amici nel senso di dare la vita l'uno per l'altro, non comporta quello che comporta il matrimonio, se no ci sarebbero dei problemi da questo punto di vista. Di tipo adulterio. Se amicizia è dare la vita, come posso dare la vita per gli amici, essendo sposato, cioè avendo preso l'impegno di dare la vita per il mio coniuge soltanto? È sicuramente una cascata, cioè nel senso che c'è un ordine. Un ordine, c'è cioè un prima, che è il rapporto col coniuge con il quale tu sei sposato. Però sicuramente quando tu, questo davvero è reale, io immaginiamo uno sposo che tutte le domeniche, accostandosi alla comunione, dice: sì Signore, io voglio questo, io voglio superare il mio egoismo. Io voglio superare la mia meschineria, le mie fragilità, la mia povertà, il mio arroccamento su me stesso. Io voglio dare la mia vita come tu l'hai data alla Chiesa. Voglio dare la mia vita per lei, per la mia sposa. Questa cosa qui è uno tsunami. Cioè ti apre proprio, ti cambia profondamente. E ti apre anche gli occhi per le esigenze di quelli che ti stanno attorno. Nel loro ordine, nel giusto ordine, non dico al livello, nel loro ordine. Non ti lascia, non è una cosa tu e io e tu, cioè no, questo ti apre anche agli altri, non ti chiude agli altri. Cioè amare, no, non ti chiude amare così lo sposo agli altri, ti apre. E quando tu non vivi il tuo sacramento, che ti chiudi sia dentro che anche poi diventi egoista con tutti quelli fuori. Non credo troppo a questi egoismi che però, a queste generosità fuori, che non partono prima di tutto dalla persona che hai sposato. Questo è un rischio. Donne e uomini che fuggono letteralmente il sacramento del matrimonio per passare ore e ore e ore in gruppi, in chiesa. Spiritualmente non è sano. Cioè io quando incontro persone così dico: no, così non va bene. La prima cosa è il tuo matrimonio. E se il gruppo, l'incontro, il movimento ti aiuta a viverlo, bene, ma perché prima non viene il movimento, prima c'è il sacramento, prima viene la Chiesa. Cioè il movimento fa parte della Chiesa, il sacramento è più importante. Al di là del senso forte dell'espressione, come fa un cristiano a dare concretamente la vita per l'amico in Cristo? Non crede che la difficoltà che abbiamo nell'essere amici sia dovuta alla paura di dover realmente morire per l'amico? Sono perfettamente d'accordo. È quello che dice il Papa. È quel farsi serio di Pietro, che quando il Signore, con le sue domande, conduce Pietro a capire veramente quello che sta rispondendo. Cioè che non è una cosa scontata dare la vita. Mi ami? Sarò amico, darò la mia vita per te. E alla terza volta gli chiede, tu darai la tua vita per me? Allora lì si rende conto fino in fondo della portata di questa cosa. Il fatto di quella frase del Papa, che non si può essere cristiani senza questa componente di martirio. Mentre c'è un tentativo continuo, costante di compromesso, cioè di pensare di poter essere cristiani comodi, cioè cristiano in pantofole, cristiano da poltrona, cristiano, cioè non vuoi rinunciare al titolo, non lo vuoi rinunciare al titolo, e dire no, ma io solo sono cristiano, no, sono, però senza pagare, cioè non è come se certe parole sono solo per gli altri. Cioè, come se il Signore non ci avesse detto certe cose. Certe parole facciamo orecchi da mercante, non vogliamo sentirle troppo. Non vogliamo che il Signore ci dica quelle cose lì. E io penso che, però è anche bene ricordare per incoraggiarsi che senza questa fonte della sua amicizia noi non siamo capaci di dare la vita per gli altri. Ma questo mi è sempre di grande incoraggiamento, cioè buttarsi sempre di più nell'unione con il Signore per imparare la generosità. Anche questo, prima parlando di sincerità, adesso di generosità, superare l'egoismo. Se ti facessi la domanda, sei generoso? Come prima, vedi sopra, e uno dice, generoso. Ma chi può rispondere alla domanda, sei generoso? Sì, sono generoso. Mi fa paura uno così. Io sono generoso. Come conciliare l'amicizia verso il prossimo con l'amicizia verso i propri familiari? Questo penso che l'abbiamo detto. Spesso si è più disposti a sacrificarsi per gli estranei che per i propri familiari. Questa abbiamo la testimonianza diretta che... Cosa ci ha portato ad oggi a sapere o a voler essere soltanto complici, non più amici? Come si fa ad essere amici in un contesto in cui la maggior parte delle persone sa solo essere complice? Ma io penso che comunque il bello e il buono si diffonde da sé. Il bello e il buono si diffonde da sé. Io penso che se stasera qua ci sono tante persone, non dico amici, sono tante persone, è perché dietro ci sono invece dei reali rapporti di amicizia, nel senso di donazione di sé. Se no, se non c'è... Una volta avevo sentito una suora che diceva una cosa verissima. Diceva, se tu non vuoi vivere la comunione, l'amore, se non vuoi dentro di te vivere il dono della vita con gli altri, non puoi predicare. È vero, è vero, è verissimo. Per predicare e annunciare il Vangelo devi avere questo desiderio dentro di te di donare la vita agli altri e di essere amico nel senso cristiano, se no è impossibile predicare. Non, alla lunga, cioè diventi solo un pappagallo, diventa una cosa finta, e se c'è una cosa finta le persone se ne rendono subito conto che la cosa è finta, e questo però comporta riconoscere i propri fallimenti, i propri peccati. E sono andato a confessarmi questa mattina proprio per queste mancanze d'amore, per l'incapacità di amare, per questo egoismo che vorrei sbriciolare, però ci vuole anche pazienza. L'opera di Dio è un'opera paziente. Dio compie la sua opera, però con i suoi tempi, i suoi modi. Non fa così. Dio non è che ti lavora così. È rispettoso della tua libertà, è paziente, raggiunge quello che deve raggiungere un po' per volta, non di colpo, di botto. Però avere dentro di cuore l'intenzione la voglia di donare la vita agli altri. Io penso che l'atteggiamento giusto non sia quello sempre e comunque dove la colpa è degli altri, la mancanza d'amore degli altri. Io penso che la via che porta alla felicità sia quella di guardare sempre se stessi, cioè nel senso di dire: Signore, cambia me, Signore, cambia me, Signore, cambia me, rendi me capace di questo amore. Gli altri verranno da sé, però cambia me. I rapporti che mi sembrano vere amicizie mi hanno talmente logorato che, nonostante un ascolto estenuante, unilaterale e occasioni continue di soccorso e sostegno, sono stato costretta a chiudere, sparendo, non telefonando, ma pregando soltanto. A distanza di pochi mesi le due persone stanno meglio e mi hanno chiesto scusa per le loro egoistiche esigenze, ma io non darei più la vita per loro, anche se il Signore mi ha aiutato a capirle. Cosa può dirmi? Ho fatto male, non sono cristiana? Bisogna veramente però valutare, vedete, questo però è importante, perché se non c'è mai un ambito comunitario, uno deve però anche sapere, rispenso alla domanda iniziale, cioè uno deve sapere qual è la sua comunità, cioè quali sono le persone che il Signore gli ha affidato dal punto di vista, cioè che quando dice amatevi, quando Gesù ha dato il comandamento amatevi come io vi ho amato, lo diceva a Matteo rispetto a Pietro, Pietro rispetto a Giovanni, Giovanni, cioè sapevano chi erano le persone a cui questo comandamento era affidato. Se tutto è generico, se non si sa se stiamo parlando di una persona della stessa comunità, stiamo parlando di una stessa, è chiaro che se i rapporti della fede sono debolissimi e ciò che prevale è sempre non la fede, ma l'affetto, solo il sentimento, la sensazione, questo è il vero problema. L'idolatria del sentire, del sentimento, i sentimenti sono buoni, li ha creati il buon Dio, però il problema è quando diventano idolatrici, quando diventano dittatoriali, quando tu valuti il valore delle cose sui sentimenti e invece la fede viene sempre dopo tutto nei rapporti. Se ci sono persone con cui tu istintivamente hai dei problemi, e vabbè, che cosa vuol dire? Continui realmente a pregare, chiedere il cuore del Signore per quelle persone, se sono persone con le quali devi vivere assieme. La giusta misura dell'amicizia, quanto e cosa condividere? Non so che cosa voglio, cioè questa domanda avrebbe bisogno di un incontro personale per capire a che cosa ci stiamo riferendo, perché cioè, devo dire quella cosa lì, è necessario che parlo di quella cosa lì? Dipende, perché ci sono alcune cose dalle quali dipende la verità del rapporto. Se una cosa, detta o non detta, ne dipende, è in gioco la verità del rapporto, dello stare in piedi o non stare in piedi, quella cosa è da dire, è da condividere. Cioè che se tu non la condividi, il rapporto può crollare, cadere. Rimane il fatto che da avere queste risposte occorre un'abitudine a tornare al silenzio. Credo che la forma più grande di crescita sia quella di imparare a prendere le distanze da questa moltitudine di informazioni, questa ansia di avere tutte le informazioni del mondo, di essere sempre operativi e connessi. È il gesto più profetico, più grande, per alimentare amicizie, per capire quando parlare, quando stare zitti, sia spegnere tanti aggeggi che ci circondano e soprattutto ricevere la forza dal Signore, cercarla anche nella propria forza di volontà, di tenerli spenti. Capire che le relazioni si vivono nei rapporti personali, con del tempo, con del silenzio, con la meditazione, e pensando alle cose e non agendo sempre distinto, di pancia, in modo immediato. L'amicizia è un frutto lento, diceva Aristotele, è un frutto lento. Il bene è lento, il male è veloce. Un figlio ci vogliono 9 mesi e anni per farlo credere, per ucciderlo basta pochi secondi, pum. La notizia di una morte, essendo male, è veloce, si spende bene, è televisiva. È televisiva, ai tempi giusti della televisione, mentre il bene, essendo lento, non è televisivo, non è spendibile, non va bene per Facebook, non va bene per questo tipo di amicizia, mentre l'amicizia richiede probabilmente la capacità non di vivere senza queste cose, proprio come distruggendole, ma una capacità umana di gestirle. Ma questa capacità umana, questa è la mia opinione di sacerdote, non siamo capaci di darcela da soli. Sono troppo forti questi mezzi, sono troppo potenti per credere, cioè bisognerebbe avere l'umiltà di dire che da soli umanamente è difficilissimo gestirli, ti si mangiano. Quindi o non hai proprio rapporto o se vuoi provare a gestirli hai bisogno di un aiuto che viene da qualche altra parte. Buon riposo e non mi ricordo quando sarà il prossimo incontro, comunque verrà comunicato. Buonanotte.